sono?
Ci sono cinque modi per morire.
Ma quali sono, scusa?
Cause naturali.
Naturali.
Accidentali.
Accidentali.
Omicidio. Suicidio. E il quinto.
Che resta ancora un mistero.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Mi piace perché c'è questo gabbiano che si sente.
No, è nell'altra sigla.
È nell'altra sigla?
Allora, maestro Picozzi, dobbiamo fare una precisazione. Gibba faceva l'Inter versus Napoli, perché subito i milanisti hanno scritto: no, il Milan, come diceva Berlusconi, è la squadra più titolata del mondo.
No, no, certo.
No, era il Napoli che c'ha meno trofei.
Certo.
E poi. Non tocchiamo il Milan perché sennò Picozzi, giusto? Ah no, ormai Picozzi è del Monza.
Del Monza. Buongiorno Massimo. Massimo Picozzi è spento, non ci parla, quindi
nelle immagini Comollo sì. Lascia lo studio per entrare nell'altro.
Ritorni
studio.
A bordo.
Schettino,
ritorni a bordo.
Prendi il comando, Stoppelli.
Vai. Guida tu, non, niente, muove la bocca ma non parla, Stiamo tutti zitti. Finché parte
il disco d'amore. No, perché c'è sotto la musichetta.
Vabbè. Sì, siamo a Milano, la puntata di
ci
oggi.
Sei, Massimo,
buongiorno.
Adesso sono arrivato, ma non mi collegate, ragazzi. Mica colpa mia.
Cos'era successo?
Non è colpa tua, è sempre colpa tua.
No, dicevamo che ormai non sei più del Milan, quindi non ti...
No, assolutamente sì, assolutamente
sei, non sei del Monza adesso, no?
Sono del Monza, ma in realtà questo mi permette di avere un pochino più di visione dei retroscena di tutto quello che possono essere le tattiche, le strategie, gli aspetti umani. E naturalmente poi tutti a dire, in qualunque campionato, in qualunque squadra, in qualunque sport, che la testa fa molto più che non la preparazione o il fisico,
sì.
E poi in realtà non è che la testa venga poi così tanto coltivata. Sembra che tutti questi atleti non abbiano una vita personale, non abbiano un passato, non abbiano situazioni che possono facilitare oppure svantaggiarle.
Quindi stai dicendo che il tuo lavoro è necessario?
Assolutamente
stai tentando di venderti anche altre squadre, ecco cosa stai tentando.
No, assolutamente.
Hai capito?
No, basta, è già sufficiente.
Okay. Però hai ragione su questo aspetto. Io penso sempre, quando vedi una squadra che sembra che sia sulle gambe, come si dice in gergo, no?
Invece
poi magari che ne so, è sotto i due gol, sembra sulle gambe, poi fa 2-1 e da lì in poi,
certo.
E lì quindi vuol dire che non era un problema fisico, era solo un problema di testa, perché se poi invece vedi all'orizzonte la possibilità di pareggiare.
Sì,
capisci, le gambe poi ti vanno, no?
È tutto, ad esempio, una delle cose che si è notato, hanno notato soprattutto i tecnici addetti ai lavori con il discorso Covid, è quanto una squadra si parla in campo, quanto i singoli giocatori comunicano fra di loro, si aiutano, e questo naturalmente lo si sente molto di più che con il pubblico. Ed è una cosa determinante, cioè le squadre che si parlano molto, che ad esempio il terzino chiama al centrocampista il fatto che stia arrivando un raddoppio di marcatura, è una cosa che poi innesca dinamiche positive.
Mm.
Così come in qualunque
certo.
Ufficio. Cioè il fatto che dei colleghi in ufficio si parlino, si aiutino, e si segnalino le difficoltà o gli inconvenienti aumenta la coesione del team, quindi questo migliora la vita.
Bravo, bravo.
Grazie.
E invece venendo alla storia di oggi.
Una storia a lieto fine.
Ah. Non ci posso credere, la prima volta credo in 12 anni.
È una storia a lieto fine, è tanto a lieto fine che in realtà non ce n'è traccia. Io l'ho scovata in un vecchio numero di una vecchia rivista, raccontata da un giornalista, tal Besozzi, che Tommaso Besozzi, che è un grandissimo cronista investigativo del dopoguerra, una vicenda peraltro che appunto al di là di questa vecchia rivista che ho trovato non è citata in nessuna fonte internet.
E ci garantisci il lieto fine?
Assolutamente.
Di
sì.
Quale guerra stai parlando?
Seconda guerra mondiale.
Quindi...
La vicenda che poi si è risolta in maniera definitiva nel 49, ma ha avuto la sua origine con un triplice tentato omicidio in Francia, in un paesino vicino a Nizza. Un triplice tentato omicidio avvenuto nel 44 e quindi in piena seconda guerra mondiale.
Ok,
andiamo, allora, che dite?
Andiamo subito con la prima parte della scheda di oggi.
Tommaso Besozzi nasce a Vigevano nel 1903. Si prende una laurea in matematica e poi una in lettere, che con la prima c'entra ben poco. La sua passione diviene presto il giornalismo, tanto che il Corriere della Sera lo assume nel 1926 e nel 1950 pubblica la sua inchiesta di maggiore importanza, una pietra miliare del giornalismo investigativo. Il titolo è «Di sicuro c'è solo che è morto», con riferimento a Salvatore Giuliano. Besozzi scopre infatti che il bandito non è stato ucciso dai carabinieri, come sostiene il rapporto ufficiale, ma c'è dell'altro. Ci sono i legami tra la mafia, la politica e diversi apparati dello Stato. Già 7 anni prima un suo pezzo aveva fatto scalpore, un articolo su un caso di cronaca nera che comincia così. L'ispettore Brun iniziò la sua inchiesta 6 mesi fa, il giorno 15 aprile, ed è bene dire subito che salendo sull'espresso di Marsiglia che doveva portarlo a Lavandù, aveva molti dubbi sulla bontà della causa che aveva promesso di patrocinare. Nel penitenziario di Nizza c'era e c'è ancora, ma è lecito pensare che non ci resterà per molto, un giovane italiano, Gino Corni, che era stato condannato a 20 anni di lavori forzati dalla corte d'assise di Draquignan per un triplice tentato omicidio. Egli aveva gridato fino all'ultimo di essere innocente, ma le persone che avevano parlato in sua difesa erano poche e le loro deposizioni erano state di scarso valore. La maggior parte dei testimoni, e proprio i più importanti, non erano stati citati perché l'imputato ne ricordava soltanto il nome di battesimo. Infine, Gino Corni conosceva la lingua francese in modo affatto rudimentale. Così rispondeva a caso alle domande del giudice. Non c'era interprete. Un solo giurato sapeva un po' d'italiano, ma Gino Corni si esprimeva con un forte accento emiliano e il guaio peggiore venne proprio dall'interpretazione involontariamente arbitraria delle sue parole.
Abbiamo messo i Daft Punk perché la lingua francese è, diciamo, presente nella storia di oggi, Massimo.
Assolutamente.
Massimo,
sì.
Stiamo parlando di Le Lavandou, quindi Costa Azzurra.
È il paesino, appunto, di qualche migliaia di anime dove tutta la vicenda si svolge, ma tutto parte con questo ispettore di polizia che si chiama Jean-Pierre Brun, che è un ispettore di polizia in pensione, oltretutto. So che a voi verrà in mente l'ispettore Clouseau.
Ci abbiamo già pensato tutti ci abbiamo pensato.
Vabbè, comunque Jean-Pierre Brun è un poliziotto in pensione e oltretutto fa fatica. Cioè lui ha lavorato sempre per i distretti di polizia da Cannes a Mentone fino a Nizza, dove ancora abita. È anche pieno di soldi perché il papà gli ha lasciato un po' di terre, quindi non ha problemi, ma in realtà da uomo di azione non ce la fa star fermo e così praticamente si imbatte in questo caso, il caso di Gino Corni. Glielo rappresenta l'assistente sociale del carcere dove Gino Corni è recluso, una certa Pauline Kermadec, che gli dice: guarda, io dovresti venire ad ascoltare quest'uomo, perché è vero che tutti in carcere, molti in carcere, si professano innocenti, ma questo sono quasi più di 3 anni che è in carcere e ancora è assolutamente veemente nella sua difesa. Il nostro ispettore Brun fatica, anche perché essendo tagliato giù con l'accetta, l'idea che un giudice o dei giudici possano avere sbagliato non gli sta molto simpatica, e poi ha conosciuto nella sua professione talmente tanti delinquenti che professavano innocenza totale e poi si sono rivelati colpevoli, per cui è scettico. Lo va comunque a trovare, prima di andarlo a trovare in carcere, però va da persona pignola, va a leggersi tutto l'incartamento delle indagini, poi va a trovarlo. In realtà non è che ne esca poi tanto convinto, c'è soltanto un piccolo particolare che non torna. Che i testimoni, che raccontano appunto di questa aggressione, di cui poi entreremo nel dettaglio, con un triplice tentato omicidio, cioè 3 persone su 4 di un gruppetto vengono attinte da colpi d'arma da fuoco ma non perdono la vita, c'è solo un particolare, che tutti e tre i testimoni, 4 testimoni, descriveranno una persona che portava un peso alla mano sinistra, con la mano sinistra, e ha estratto la pistola e sparato con la destra. E naturalmente quello che non torna è che il nostro Gino Corni in carcere è accertato sia un mancino. E da qui parte tutta l'investigazione del nostro ispettore Brun, che naturalmente arriva a Lavandou e non comincia tanto dai testimoni oculari dell'epoca, ma ha scoperto che il nostro Gino Corni era un ragazzotto che era andato a militare nel 43 in questo paesino con le forze di occupazione. Poi, quando il fronte tedesco aveva cominciato a ritirarsi, si era ritrovato isolato e praticamente era stato adottato da una famiglia, perché essendo un bel ragazzo si era innamorato invaghito di una fanciulla del territorio e si era poi fidanzato con questa fanciulla. per cui era rimasto, e questa famiglia è la prima famiglia da cui il nostro ispettore Brin va a cercare, perché quello che non gli torna, al di là del destro mancino, sta nel fatto che la fidanzata che avrebbe potuto e dovuto testimoniare a favore di Gino Corni in realtà non si era mai presentata al tribunale. Ragazza che si chiamava Maria Luisa Farrés, figlia di un immigrato spagnolo che faceva un po' il contadino. Quindi da lì parte il nostro ispettore e scopre, va a trovare la famiglia Farrés, dove Gino Corni era stato ospitato, dove praticamente era stato accolto anche dopo la fine della guerra, in incognito, praticamente gli hanno procurato anche dei documenti falsi, e viene affrontato veramente in maniera brusca dalla signora Farrés, cinquantenne, che lo aggredisce, dice: lei cosa ci fa qui dopo che già quell'altro ci ha rovinato la vita e l'esistenza. Interviene il marito della signora e cerca un po' di conciliare, è un padrone di casa tutto sommato più rispettoso, ma anche lui, quando sente l'ispettore che vuole parlare con la figlia, cioè con la ex fidanzata di Gino Corni, si inalbera, lo caccia via.
Ci fermiamo qui?
Sì, fermiamoci qua. Torniamo tra poco con la parte della scheda. Postilla era una clip di un loro film dei Daft Punk, non lo sapevo io, confesso la mia ignoranza. Quindi era un video del 2006, quindi l'avevano già fatto e l'hanno riutilizzato per annunciare al mondo lo scioglimento, quindi mia ignoranza, faccio merenda.
Merenda.
Faccio ammenda.
Ci sentiamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picocci, te lo guardi Sanremo stanotte o vai a fare qualche ammazzatina?
Seconda domanda di riserva, perché non vorrei scontentare
Vuoi scontentare nessuno.
Però scusa, anche dal tuo punto di vista le dinamiche psicologiche, l'ansia dei conduttori, potrebbe esserci dell'interesse.
Sono fermato alle disfide tra Claudio Villa e Massimo Ranieri.
Porca miseria.
Di lì non sono andato.
Porca miseria. Senti, grazie dei fior. Arriviamo alla seconda parte.
Sì, allora una sintesi rapidissima. Quindi abbiamo questo uomo, Gino Corni, che è in carcere, si proclama innocente. L'assistente sociale del carcere raccoglie il suo grido d'aiuto, lo porta all'ispettore Brun, che è un ispettore in pensione, il quale legge il fascicolo, e quello che non gli torna è che l'assassino, il tentato assassino, colui quale aveva sparato, e poi sentiremo nella scheda cosa ha combinato, è assolutamente mancino, e naturalmente le testimonianze invece di chi lo accusava, lui risultava d'estrimane. Si scopre, lui torna nel paesino teatro del triplice tentato omicidio, va a interrogare i familiari che hanno conosciuto questa famiglia Farrés che aveva ospitato Gino Corni, e poi arriva alla figlia, che era la sua ex fidanzata, che nel frattempo si è sposata con un bimbo di circa 2 anni. E lei racconta delle cose estremamente interessanti. Racconta che non può essere stato Gino Corni ad avere sparato quella notte, perché dormiva praticamente nella stanza accanto insieme a suo fratello, al fratello della ragazza, e per uscire di casa avrebbe dovuto passare nella stanza della ragazza, e con porte cigolanti dice: io so che sono passati per andare a coricarsi verso la mezzanotte, non sono più usciti. Dovete sapere poi che l'evento criminale è avvenuto alle 3 di notte. Quindi certamente, ma a questo punto l'ispettore Bruna ha una domanda semplice ma essenziale, fondamentale: ma perché la fidanzata non si è presentata in tribunale a dare la sua versione dei fatti? E su questo la ragazza non risponde, dice semplicemente: non ho potuto. E lì si ferma. Però a questo punto il nostro ispettore Brun comincia ad avere fondati sospetti che in carcere ci sia davvero un innocente, e su questo direi di andare sulla seconda parte della scheda.
Vorrei farvi una domanda prima di ascoltarla. Vai. Ma vi ricordate come fu l'inverno del 43?
Fu atroce.
L'inverno del 43 fu atroce, ma la primavera e l'estate del 44 non furono migliori. C'era la fame, la gente andava a rubare le mele quando non erano ancora grosse come un uovo di piccione, raccoglieva i fagioli acerbi, saccheggiava le pianticelle di cavolo o appena tolte dai semenzai. I contadini montavano la guardia aiutandosi a vicenda. A Lavandù, la notte dal 2 al 3 agosto del 1944, un piccolo agricoltore, Henri Mouton, era appostato dietro la siepe dell'orto assieme a 3 amici che avevano deciso di vegliare con lui. L'ex brigadiere delle guardie campestri, Saint-Mathieu, Marius Abbé e Pierre Castagnoli. verso le 2:30 avvertirono un rumore, come se qualcuno fosse entrato nell'orto dalla parte opposta a quella dove si trovavano. Accorsero. Non si diressero però verso il punto dal quale era venuto il rumore, ma più in là, dove si uniscono i due sentieri che costeggiano il terreno di proprietà del Mouton. Il ladro avrebbe dovuto passare di là ed era preferibile aspettarlo al varco piuttosto che tentare un inseguimento. Videro avvicinarsi l'ombra di un uomo che reggeva con la destra un fardello. Henri Mouton credette di riconoscere l'italiano che abitava ad Haïfar e gli gridò: «Sei tu, Gino?» L'uomo passò il fardello dalla destra alla sinistra, levò di tasca una pistola e, senza pronunciare una parola, fece fuoco 5 volte. Rimasero feriti gravemente il Mouton e il Castagnolì. L'ex brigadiere delle guardie campestre, l'unico che fosse armato, levò a sua volta di tasca la rivoltella, ma non fece in tempo a sparare perché una sesta pallottola stese a terra anche lui. L'abbé, rimasto incolume, non ebbe il coraggio di affrontare il ladro. Il mattino seguente, Henri Mouton non era in condizioni di parlare, ma quel grido «Sei tu, Gino?» era rimasto nell'aria come una precisa accusa, e i gendarmi andarono dai far, arrestarono Gino Corni, che tornava in quel momento dai campi e non sapeva ancora nulla.
Posso confessare la mia passione per la parola gendarme?
Gendarme?
La parola gendarme mi piace un sacco. I gendarmi.
E così il nostro Gino Corni viene messo in carcere. In realtà non mi sono dimenticato di dirvi che abbiamo aperto con il primo grado di giudizio, ma anche il processo di appello che fu fatto, perché in realtà nel primo grado lui non parlava francese, non c'erano interpreti, viene rifatto il processo di secondo grado, ma non è che i testimoni si presentino a frotte, siamo sempre nella stessa situazione. Ci poteva essere un'unica differenza, che Gino, dopo un anno di carcere passato in Francia, avrebbe potuto imparare qualche parola in più di francese, ma il fatto è che era talmente emozionato che davanti alla giuria si dimenticò tutto il francese che aveva imparato e ritornò a parlare il modenese, per cui naturalmente si è preso una condanna, sì, diciamo attenuata, perché in primo anno 20 anni di lavori forzati e in secondo grado se ne è presi la metà, cioè soltanto 10.
Poi probabilmente in quel periodo non stavamo tanto simpatici noi italiani e francesi.
C'è da dire un'altra cosa, è chiaro, perché eravamo alleati ai tedeschi che li avevano appena
invasi. Li avevamo proprio invasi, noi li avevamo proprio invasi mentre loro avevano già chiesto l'amnistizio alla Germania, quindi erano in guerra solo con noi.
Però devo aggiungervi ad onore dell'ispettore Brun, Jean-Pierre Brun, che anche lui aveva dei grossi pregiudizi contro gli italiani, per cui si è messo a investigare proprio perché era un uomo di giustizia, uno che non voleva vedere assolutamente torti, e quindi, anche se all'inizio si è fatto coinvolgere, poco convinto, lo ha fatto perché una cosa iniziata va portata a termine.
Certo.
Quindi il nostro Gino Corni rimane un pochino così. Ci sono però delle prove incredibili. Allora, questo fatto di aver stabilito da parte dell'ispettore che chi ha sparato era De Striman e non Mancino come Corni, lo si stabilisce perché avendo il ladro in mano un sacco che poi si presume essere stato un sacco di patate, cioè lui era andato lì a rubare delle patate, niente di più, era un sacco.
È una cosa che in quel periodo, insomma,
infatti non c'era cibo.
Si usa l'espressione ladri di polli, che probabilmente arriva da quel. Anzi, i polli era già tanta roba.
Sì, era già tanta roba. Essendo questo sacco di canapa bianca, in piena notte risaltava, per cui era possibile ricordare con precisione che fosse portato con la mano destra. A questo punto il nostro non ha più motivo di dubitare, si ferma, aveva pensato di fermarsi soltanto una notte, di rientrare poi a Nizza, e decide invece che deve fermarsi di più e comincia ad andare direttamente a interrogare le povere vittime di questo agguato. E scopre parecchie cose, oltre alla vicenda appunto della mano destra e della mano sinistra.
Però un sacco con la mano destra si può anche portare con la sinistra, cioè sparare o qualsiasi altra cosa.
Sì, però il problema è che nel momento in cui tu estrai una rivoltella e sei mancino e hai un sacco nella mano destra, non stai a passarti di mano il sacco dalla destra alla sinistra, appoggi il sacco e spari.
Certo.
Per cui c'era proprio qualcosa che non tornava. Okay.
Diciamo, non è come quando hai le buste della monnezza e c'hai sempre, sempre le chiavi nella tasca sbagliata.
Questo.
Certo. Sempre, per la grande legge di Murphy.
Certo.
E devi sempre mollarne lì uno.
Ci fermiamo, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte.
CSI Milano.
Ah, io sono sorpreso, onorato e orgoglioso del livello culturale degli ascoltatori di 105 sì. Friends, che ne sanno più dei conduttori, almeno di uno dei due, cioè io di sicuro. Ma nel 44, Picozzi, scrive un ascoltatore, sì, con sì. la Repubblica di Vichy in Francia, e la Repubblica Sociale in Nord
Italia.
Al nord
c'erano i tedeschi, mentre a sud erano amministrati da Pétain con la Repubblica di Vichy.
E la Repubblica Sociale in Nord Italia. Questo Gino Corni, come ha fatto a non farsi fucilare come renitente alla leva?
Nel senso che era un disertore.
Vedi?
Era uno che avrebbe voluto anche tentare di tornare in Italia. L'avrebbero atteso...
al confine?
Sì, sulla cornice, le truppe tedesche per prendere e deportarlo. Lui, peraltro, essendo ospite di questa famiglia Farres, gli procurano i documenti falsi e poi naturalmente si lega anche movimento partigiano della zona.
Ah, quindi quando nacque la Repubblica Sociale Italiana a nord, lui evitò di tornare sì. sotto le armi scappando via.
È rimasto
molti,
in incognito,
come molti italiani,
sì, non, in questo a Levandou.
Non c'è stato a ritornare in guerra,
no,
tutto lì.
Assolutamente okay. no. Rapidissimamente, un'altra delle cose che convince l'ispettore Brun è il fatto che nel dialogo con Corny gli propone anche l'ipotesi della grazia, ma Corny la rifiuta perché dice: io sono totalmente innocente
non ho bisogno
e quindi
di
voglio essere scagionato, non chiedere
certo,
perdono.
Beh, è una cosa che accade, no? Quando certo. uno fa della sua innocenza una questione anche di principio, non solo di...
Certo, certo. Io andrei sull'ultima parte, così vi dico poi le fila, come possono essere tirate di questa vicenda.
Andiamo.
Era venuta la sera. Brun aveva dimenticato il proposito di essere di ritorno a Nizza per l'ora di cena. Dormì a Levandou e il mattino seguente riprese l'inchiesta. Ormai tutti sapevano chi fosse e che cosa cercasse. Giocò quindi a carte scoperte. Interrogò Henri Mouton e i suoi tre compagni di quella notte. Parlò con molti altri, anche con i Farr e i Louis, che Gino Corny aveva citato a sua difesa, senza saperne precisare il cognome, e raccolse tutto il materiale che gli riuscì possibile. Poi si recò a Bormes, al comando della gendarmeria, ed ebbe la fortuna di trovare la stesura originale degli interrogatori, i dati e i disegni relativi ai rilievi compiuti sul luogo del delitto. Dedicò una giornata intera a consultare quegli scartafacci. Tornò ancora a Levandou e vi trascorse il quarto giorno, che fu il più laborioso di tutta l'inchiesta. La sera del 19 aprile era finalmente di ritorno a Nizza e telefonava subito a Pauline Kermandec. «Sa, ho l'impressione che le cose si possano mettere bene per il vostro protetto». La Kermandec, mezz'ora dopo, era già nel suo studio. Le fece un resoconto minuzioso della visita di Farr, soprattutto del colloquio con Maria Luisa. «Ma c'è di più? Ho raccolto elementi molto più preziosi per la nostra causa», spiegava l'ispettore Brun. «E per il fatto solo che dico nostra, capirete come sia profondamente mutata la mia opinione su questa storia. Le conclusioni le vedete scritte su questo foglietto. E se mi promettete di non spifferarle subito a quel disgraziato, ve le leggerò».
Picozzi, finale, gran finale.
Il gran finale è che naturalmente che cosa ha scoperto l'ispettore Bruna? Al di là della questione di cui abbiamo già dibattuto, d'Estrimane o Mancino, c'era anche il fatto che sulla scena del crimine erano stati presi dei rilievi, delle impronte. C'erano due serie di impronte di piedi nudi, di cui una era stata attribuibile a una persona che era intervenuta per prestare aiuto ai feriti, ma l'altra assolutamente, che era stata originariamente legata a Gino Corny, non funziona. Perché dovete capire che erano stati conservati i calchi, quindi c'era la prova provata, che qualcuno che ha preso le misurazioni ha calcolato l'impronta senza tener conto delle dita del piede, cioè quindi ha misurato la lunghezza senza le dita. A questo punto cosa succede? Succede che sulla scena del crimine l'impronta ritrovata, rilevata, era di 30 cm e la lunghezza dell'impronta di Gino Corny era di 25, e quindi naturalmente saltava questa cosa. In più, l'impronta di piede nudo portava i segni di una vecchia ferita, e la vecchia ferita apparteneva certamente al fratello della ragazza, della ex fidanzata. Quindi come si risolve tutta l'intera questione? Si scoprirà che praticamente in quella stessa Levandou c'era stato un gruppo di SS da cui avevano disertato due armeni tempo prima e si erano uniti ai partigiani francesi che spesso e volentieri avevano bisogno però di cibo, e quindi utilizzavano i due due armeni per andare nei vari, dai vari contadini e praticamente rapinarli. E il figlio dei Farres, cioè il fratello della fidanzata di Gino Corni, li accompagnava sulle varie scene e prendeva una sorta di, così, di
percentuale.
Sulle rapine. Per cui il nostro Gino Corni non c'entrava assolutamente. L'ispettore Brun fa un ultimo tentativo, perché non si può chiedere un altro processo, era già stato processato due volte, ci voleva qualcosa di nuovo, allora si mette in testa di andare a recuperare i veri responsabili, questi due armeni, uno in particolare, di cui cerca di risalire le tracce, lo va a cercare a Marsiglia, ma non troverà assolutamente più le tracce di nulla. A questo punto l'unica strada sarà ancora quella della richiesta della grazia, anzi il procuratore dice: ma con queste nuove prove è difficile, il percorso della revisione del processo è molto duro, molto difficile, però tentiamo la grazia, sarò io come magistrato il primo ad appoggiarla. Ma ancora una volta il nostro detenuto dice: no, non ci sto assolutamente. Risultato della sua caparbietà, della sua sete di giustizia, che nel 49 rientrerà tra comunque ali di folla festanti in quel di Milano, dove ad aspettarlo ci sarà Tommaso Besozzi, il giornalista che ha raccolto tutta l'indagine e diffuso su tutti i quotidiani la storia di Gino Corni, che era evidentemente innocente.
Quanto ti piacciono questi nomi a te? Madonna, ma quante volte l'ha detto Gino Corni? E lui sti nomi fa res.
Ma
Gino
sono
Corni.
Stato. Ma avete
tarpato Eulalia con... Torricelli, quanti ti piacciono?
Sì, sì, no, più che quello che mi è sempre rimasto in mente è la medium più famosa ai tempi di Lombroso, Eusapia Palladino. Eusapia è un
Palladino.
Eusapia. Secondo me ti potrebbe piacere molto il nome di mio fratello, Occhio Croce. È Spedito.
Beh.
Quanti ne conosci?
No, nessuno. Devo dire che già i miei genitori avevano nomi particolari, perché il papà si chiamava Oliviero, la mamma, che c'è ancora, Teodora.
Belli, Oliviero belli. E Teodora, bellissimi.
Sono vittoriani.
Massimo, grazie di essere stato con noi. Ci sentiamo martedì prossimo per un nuovo ACI Podio di CSI Milano. Grazie.
Ciao, ciao a tutti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.